Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente. Anche in podcast.
Come venerdì scorso siamo nuovamente in collegamento col nostro professore preferito, ovvero Daniele Coluzzi. Buon pomeriggio.
Ciao prof.
Ciao.
Buon pomeriggio prof.
Ciao a tutti.
Allora,
ciao,
visto
ciao.
Che noi veniamo da una puntata nella quale ci siamo un po' destreggiati con fatica tra censura e cose simili, oggi parliamo dell'indice dei libri proibiti. Cos'è? Due punti.
Guarda, il professore è lui, ve lo chiamo col nome giusto latino perché è molto più altisonante, fa certo. Più effetto. Si chiama Index Librorum Prohibitorum.
Che
certo.
Sì, effettivamente
no?
C'ha un
programma.
Tono diverso.
Cioè,
sì,
io ho avuto
sì.
Il brividino sulla schiena, quindi.
Era quello l'obiettivo, sono contento.
Comunque, io ho rivisto il dizionario così. Il italiano-latino. Il
esatto,
mio terrore
l'ho preso proprio da lì. Comunque in realtà che cos'è l'indice dei libri proibiti? Era un catalogo di opere che erano proibite nella loro pubblicazione, nella vendita, addirittura nella conservazione, nella diffusione, ma proprio nella lettura, cioè era vietato leggerle. Ed era un elenco che nei secoli poi veniva ogni volta aggiornato e praticamente questi testi venivano condannati dalla Chiesa perché erano contrari alla fede, ma anche più in generale alla morale, per come veniva considerata. E il problema insomma nasce molto indietro con i tempi, a metà 400, quando viene inventata la stampa, perché la cultura comincia a sfuggire dal controllo dei soli monasteri, no? Quindi comincia di fatto a circolare, quindi sì. L'indice poi si afferma proprio come reazione alla circolazione della cultura.
Ma
pensate,
volendo.
Il primo indice è del 1559, ma considerate che, ci tengo a dirlo, viene soppresso nel 1966.
praticamente l'altro ieri.
E comunque la colpa è sempre dei giornalisti.
Insomma, non so se vi è venuto
decisamente il brividino, soprattutto appunto con la data poi in cui si chiude, no? Sì. questo cerchio. Ecco, comunque i libri, volendo, si potevano in qualche modo reperire
quelli che erano messi,
quelli ovviamente messi nell'indice.
Ma guarda, allora io ti dico, per esempio, i librai erano costretti a presentare addirittura degli inventari al Sant'Uffizio, no? Per presentare i volumi che avevano nel loro magazzino, quindi per evitare poi di avere libri che non potessero vendere. Tuttavia era una macchina burocratica gigante che poi era anche poco efficace, quindi di fatto i libri circolavano di contrabbando. Bando e diventa anche una questione un po' economica. Tanti librai e tipografi si opponevano a tutto questo perché alcune opere poi non venderle significava anche non guadagnare, no?
Certo.
E quindi diventava poi una questione anche di soldi e quindi circolavano alla fine.
In termini però di pene, cioè nel senso ce n'erano comunque, erano standard o comunque variavano perché
a seconda
poi,
della pericolosità del libro.
Sì, beh, diciamo che di solito erano pecuniarie, quindi comunque
okay. Vabbè, poco niente. Vabbè, guadagno quei libri, male che va, pago la multa.
Ho visto il peso, ma aspettavo pure qualcosa di peggio.
Infatti, la Santa Inquisizione. Senti, ma tra queste opere, insomma, che erano un po' proibite, bandite per meglio dire, c'è qualcuna particolarmente famosa che anche noi, insomma, possiamo arrivare a conoscere?
Beh, tutte, praticamente tutte. Cioè, considerate che la letteratura italiana è stata messa completamente al bando dalla Santa Inquisizione, dal Decameron a tutto Machiavelli, a Foscolo, a tutta la letteratura che poi noi studiamo ancora a scuola come caratterizzante della nostra cultura, no? E possiamo dire che quasi tutte le opere, addirittura Dante, alcune opere di Dante sono state messe all'indice per un sacco di tempo.
Guarda,
quindi
te lo dico da studente dell'ultimo banco, mannaggia che l'hanno rese pubblica a un certo punto, perché quanto mi sono costato.
No, evidentemente circolavano proprio tanto. Ci sono affermate lo stesso.
Io mi sono reso conto che adesso devo circa 20.000 euro alla Santa Inquisizione.
Esatto.
Ma proprio un calcolo per difetto.
Sì, così
abbiamo fatto. Ecco, Daniele, la censura nell'antichità e nel Medioevo, che effetto sortiva alla fine? Io penso un po' al proibizionismo, che non è che abbia fatto sì che poi non si vendessero gli alcolici, anzi, poi sono stati legalizzati.
Infatti, come dicevamo, il contrabbando esisteva lo stesso, ma in generale aveva un effetto molto pesante, molto più pesante di quello che può avere oggi, perché oggi la cultura circola anche in tanti altri modi. Il libro invece nell'antichità era centrale per diffondere e mandare avanti un pensiero, no? Quindi rallentava di fatto il processo di scoperta. Un altro meccanismo importante è che tanti autori arrivavano addirittura a autocensurarsi. Questo è anche un meccanismo che noi dobbiamo considerare, perché ci sono autori, poeti, scrittori, anche scienziati che arrivavano poi a dover annacquare, no, quello che dicevano in una serie di autocensure che rendevano meno potenti le opere. Quindi questo è un altro aspetto importante della censura.
Beh sì, un po' erano gli antesignani dei vertici Rai, se
ecco,
vogliamo.
Più o meno.
Facevano la stessa identica maniera.
Mancava la persona andava fatta.
Va bene, così. Daniele, noi ti ringraziamo. Il professor Daniele Coluzzi lo trovate su Instagram, su TikTok e su YouTube, dove ha un canale con le sue video lezioni. Grazie Daniele, l'appuntamento con te per settimana prossima.
Ciao a tutti,
ciao,
grazie.
Prof.
Grazie prof.